Buonasera a tutti. Questa sera, 17 settembre, sono ormai le 19:20, si insedia la prima commissione. Sono presenti il sottoscritto, Presidente Fabbri Mauro, sono presenti i consiglieri Boldrin e Benzi, partecipano alla seduta l'assessore Olivetti, la dottoressa Messina, la responsabile dottoressa Pavesi e il dottor Michelini, responsabile dell'ufficio contratti del Comune. In teoria ci seguirà tra poco anche il consigliere Ferraresi. Procediamo con i due punti del giorno, che sono i regolamenti dei contratti e il regolamento per lavori, forniture e servizi in economia, e l'altro punto sarà la destinazione dell'avanzo proveniente dal consuntivo 2014 e dal riaccertamento straordinario dei residui 2015. Apriamo la serata passando la parola al primo relatore, che è la dottoressa Messina.
Se no non si registra, non per sentirci tra di noi.
Allora, io come promesso cercherò di essere abbastanza veloce nell'illustrazione. So che il materiale vi è già stato, dovrebbe essere stato girato. Allora, è presente anche qui il dottor Michelini perché funge un po', come sapete, insomma, da responsabile trasversale nell'organizzazione ormai di Novi di tutta la partita che riguarda contratti, procedure di gara, e quindi chiaramente questa è materia che rientra in maniera diretta nella sua sfera di azione. Allora, innanzitutto perché questi due regolamenti? Il discorso parte da circa un annetto fa. Sapete che era intervenuto l'obbligo di lavorare con lo strumento delle centrali uniche di committenza e quindi era sorta subito l'esigenza di aggiornare gli strumenti regolamentari fra i quattro enti e l'Unione che a oggi ne è ancora sprovvista. Di fatto l'Unione usa, come sapete, i regolamenti del Comune di Carpi. Ma l'altro lavoro che si voleva fare era quello di cercare di innanzitutto avere strumenti aggiornati, adeguati all'impianto normativo e il più possibile omogenei come struttura, perché se poi magari non lo facciamo domani, ma fra qualche tempo dobbiamo comunque operare attraverso questo strumento, non possiamo pensare che questo strumento poi debba relazionarsi con cinque enti che utilizzano ovviamente procedure diverse o strumenti diversi. Ed è in quell'occasione che diciamo è iniziato questo lavoro che riguarda questi due strumenti che sono quelli poi più importanti, il regolamento dei contratti e il regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia. Stiamo parlando e questo ci tengo a dirlo, di due strumenti, di cui uno, quello dei lavori, forniture e servizi in economia, di fatto era stato aggiornato nel corso del 2013, Fabiano, quindi era già uno strumento che in qualche modo aveva seguito una sua dinamicità. E infatti qui le modifiche sono decisamente meno impattanti, no? Dal punto di vista dei contenuti. Mentre il regolamento dei contratti, diciamo che ricorda un po' le calende greche. E questo per tutti gli enti, quindi Carpi, Novi, ma anche Soliere e Campovegliano. Cioè abbiamo tutti strumenti molto molto datati. E quindi sul regolamento dei contratti è stato fatto proprio un lavoro di rivisitazione completa con questi tre obiettivi. Allora, innanzitutto avere un unico strumento che si occupi della materia contrattuale dell'ente a 360 gradi. Quindi non solo gli appalti di lavori, servizi e forniture, ma anche tutto quello che ha a che fare con l'utilizzo dei beni immobili del comune, alienazioni e acquisti, contratti di sponsorizzazione, quindi tutto quello che assorbe l'attività contrattuale dell'ente, quindi non solo gli appalti classici di lavori, servizi e forniture, di avere tutto in un unico contenitore. Seconda cosa, seconda linea, diciamo, di intervento. Era fare un regolamento che dicesse cose in ambiti in cui noi possiamo dire qualcosa, perché soprattutto in materia di appalti Il codice dei contratti e il regolamento di esecuzione al codice cubano complessivamente circa 800 articoli, quindi non c'è motivo che noi abbiamo uno strumento che si limita a replicare i contenuti di cose che già sono ampi. Quindi di quei contenitori abbiamo preso i principi per capire il contesto in cui ci facevamo riferimento, ma poi abbiamo cercato di disciplinare le robe di nostra competenza. Perché come si fa una procedura aperta, ce lo dice già il codice, è inutile che noi andiamo a ridire queste cose qua. E questo quindi è un po' il secondo filone. Ovviamente il terzo è cercare di avere uno strumento che sia il più possibile in linea con il quadro normativo vigente. Quadro normativo vigente che purtroppo, devo dire, soprattutto in materia di appalti, non è certamente molto stabile, quindi anche di questo però abbiamo tenuto conto nel cercare di scrivere delle norme che non fossero smentite due minuti dopo da un decreto legge. Cioè c'è scrivere delle cose che potessero avere un po' di stabilità nel tempo, diciamo. E quindi il regolamento dei contratti è quello senz'altro più corposo, è quello più carico di contenuti. E lo trovate strutturato con una prima parte appunto che riguarda gli appalti di lavori, servizi e forniture, con in pratica tutta una serie di contenuti che vanno dai metodi di scelta del contraente alla parte sulle procedure di gara, alla parte che riguarda le offerte. E, per darvi un esempio di come abbiamo cercato di lavorare, abbiamo disciplinato cose che oggi così nel codice non ci sono, le afferma la giurisprudenza, noi le abbiamo di fatto fatte proprie, per cui ad esempio è chiaro che se io partecipo a una gara abbiamo scritto che non c'è nessuna possibilità di ritirare l'offerta presentata o di... cioè, tutta una serie di cose che appaiono banali, ma che quando devi gestire una procedura di gara, quando ti capitano è meglio che uno possa dire: guardi, io a norma del regolamento articolo 1,3 mi dispiace ma la devo escludere. Cioè cose molto... oppure, ad esempio, non so, vi faccio un esempio sulle offerte. In caso di parità di offerta abbiamo stabilito un criterio che non è quello classico del quella scritta in cifre o quella scritta in lettere, ma il criterio principale che abbiamo sposato è quella più vantaggiosa per l'amministrazione. Che poi tu abbia sbagliato a scrivere in cifra, abbia sbagliato a scrivere in lettera, affari tuoi. Io prendo quella che è più vantaggiosa per me, cioè nel senso che se hai sbagliato la cifra a tuo danno, pazienza, se hai sbagliato la lettera a tuo danno, pazienza. Cioè io delle due non faccio a priori va bene la lettera invece che la cifra, faccio una cosa che mi interessa di più ed è quello che per me è più vantaggioso, per me è l'offerta valida, ad esempio. Ma per darvi solo alcune indicazioni. Poi c'è ovviamente la disciplina delle procedure, ma su questo vi devo dire, come vedrete, gli articoli sono molto molto brevi perché, ripeto, qui noi potevamo inventare veramente poco. Sulla parte procedurale abbiamo scritto invece qualcosa di più interessante sulle concessioni di servizi, perché qui la disciplina del codice è molto lacunosa e quindi qui invece potevamo dire delle cose interessanti, abbiamo cercato di dirle, anche se è uno strumento che, devo dire, a Novi usiamo, a fino ad oggi abbiamo usato poco. Per farvi un esempio, la concessione di servizi rispetto all'appalto: nell'appalto io ti dico fammi questa cosa e ti pago, punto, per quello che fai. Nella concessione di servizi invece ti dico voglio che tu faccia questa cosa e la gestisca e te ne assumi anche i rischi di gestione. Quindi di fatto, ad esempio, se ci sono delle entrate ti assumi i rischi di non incassare quello che è previsto che si debba incassare. Trasporti sono uno dei servizi che si può dare in concessione, anche la mensa, servizi classici che si possono dare in concessione. E poi c'è la parte che riguarda invece proprio i beni immobili e qui vi devo dire, questa è una parte invece che abbiamo proprio scritto, non abbiamo vincoli che nascono da strumenti altri normativi, riguarda la gestione del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio. Vedo un errore, c'è l'unione, bisognerà che... riguarderemo, c'è rimasta l'unione dappertutto, ma questo però vi dimostra che lo strumento, l'uniformità, cioè nel senso che gli strumenti saranno omogenei per tutti. Come si possono assegnare i beni del comune o con contratto di locazione o con contratto di affitto o con comodato, e ovviamente invece se sono beni demaniali o del patrimonio indisponibile anche anzi attraverso lo strumento della concessione. Sono state previste le modalità anche per stabilire i canoni sia di locazione, di affitto e di comodato, sia di concessione, ovviamente andando a prevedere un ruolo della giunta per lavorare sull'importo dei canoni sull'importo dei canoni in relazione alle finalità per le quali viene usato l'immobile. Per cui abbiamo previsto addirittura la possibilità di arrivare a una riduzione dell'ipotetico canone fino al 100% per determinate tipologie di utilizzo sanitario, cioè una cosa è se dai in affitto un immobile per farci un bar, è una roba ovviamente se lo dai a un'associazione, insomma. Quindi sono state previste tutta una serie di criteri che la Giunta può utilizzare per andare sostanzialmente a stima il canone tra virgolette teorico di mercato, poi ovviamente dice in relazione alle finalità faccio questo tipo di decurtazioni, per capirci.
Per quella fino al massimo del
30%? No, ce ne sono anche, ci sono anche altre, sì. Questo vi ripeto, purtroppo è rimasto l'unione, adesso lo modifichiamo. Questo è il 30%, ma riguarda, sono varie casistiche, criteri e procedimenti di assegnazione locale a uso commerciale, aziendale e direzionale. Poi invece abbiamo i criteri, vedi il 48 ad esempio, sono i criteri di riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo, per cui abbiamo previsto un 100 addirittura per cento per chi opera nei settori della disabilità, della tutela dei minori e della protezione civile, fino a un 70% per il capo assistenziale sanitario, emarginazione e patologie gravi, i soggetti operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età, quelli che operano nel settore della tutela ambientale del territorio. Quindi sono state previste varie, perché sapete che il principio è che noi dovremmo utilizzare il nostro patrimonio per farlo rendere. Quindi quando non viene usato questo principio bisogna che abbiamo delle motivazioni per sostanzialmente comportarci con questa modalità. E poi ci sono alcune indicazioni sul tema incarichi, sul conferimento degli incarichi. Anche qui non tanto per gli incarichi legati agli appalti, perché su quelli abbiamo già dei riferimenti, ma in generale per gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne. Gli articoli dal 57 in avanti, che sono quelli su come si fanno i contratti, la forma che devono assumere, i contenuti standard dei contratti, l'applicazione delle penali, come si applicano le penali, visto che siamo in termini di applicazione di penali, quindi questa è una parte molto molto tra virgolette giuridica e tecnica, le cause speciali di risoluzione, le modalità di prestazione delle cauzioni, quindi queste sono molto specifiche. Poi dal 73 c'è tutta la parte che riguarda le alienazioni e gli acquisti e le donazioni di beni mobili e immobili. Vi devo dire che questa parte è una parte anche questa che tra virgolette discrezionale, nella quale abbiamo usato un pochino quello che sono gli standard che usano anche gli altri enti, ad esempio anche per stabilire le soglie. Vi faccio un esempio. è adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse dell'acquisto del bene offerto è per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione o il valore venale riconducibile a un mercato vasto e comunque in caso di valore stimato pari o superiore a 100.000 euro. Quindi tutte le volte che dovessimo vendere qualcosa che ha un importo stimato eccedente i 100.000 euro, l'unico sistema che abbiamo previsto è l'asta pubblica. Quindi, mentre sotto i 100.000 euro sono consentite anche forme più, tra virgolette, semplici per l'alienazione. E, pensate soprattutto a quei casi in cui si devono vendere quelle striscioline di terra attaccate a una casa o che di solito hanno dei valori di stima molto bassi e un interesse pratica quasi zero dal punto di vista del mercato, ecco. E abbiamo previsto anche la possibilità, sperando di averne mai di queste casistiche, qualora dovessimo alienare degli immobili con dei valori molto alti, di prevedere forme di rateizzazione dei pagamenti, perché se vendo un qualcosa che vale più di 2 milioni di euro, forse potrebbe anche arrivarmi una richiesta di rateizzare i versamenti. Allora in questo caso si è disciplinata la modalità per la concessione della rateizzazione, con quali modalità e con quali tempistiche. No, però abbiamo previsto su richiesta documentata e comunque sulla base della propria unilaterale valutazione, che è quindi quella che fa l'ente, il pagamento del prezzo d'acquisto con una dilazione temporale massima di 2 anni dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari. Abbiamo previsto delle varie fasce. Abbiamo anche previsto che il pagamento della parte dilazionata del prezzo dovrà essere garantito a prima richiesta da apposita fideiussione solo bancaria, quindi non è prevista neanche la fideiussione assicurativa, e comporterà la corresponsione sulle rate di un tasso di interesse pari al tasso legale maggiorato di 2 punti. Che io mi devo tutelare, cioè non è che gli faccio da banca, eh.
Ah,
cioè, non è che posso fare la banca di chi compra da me, però chi è può esserci chi ha un'esigenza di liquidità, per cui preferisce magari corrisponderti degli interessi, prestarti in affidiussione, ma dilazionare i pagamenti. Però insomma, come garanzie noi ci siamo garantiti, direi, adeguatamente sotto questo profilo. Con la fiduzione bancaria a prima richiesta è impossibile, perché io vado alla banca e scuto, quindi è solo venire incontro. Adesso ve lo dico, cioè questa cosa ripeto, speriamo di avere le casistiche, però io l'ho vissuta in enti dove ancora non c'era la crisi e via, che hanno ceduto aree ad esempio importanti, dove chi compra te lo chiede. Cioè io ho venduto un'area 8 milioni di euro, cioè allora chi compra magari la fiduzione bancaria te la fa, ti paga anche gli interessi, ma gli interessa di poter dilazionare nel tempo i pagamenti. E tutto sommato a noi
giova,
perché piuttosto che avere un cash da 8 milioni in una volta, tu hai un'entrata diluita nel tempo e garantita. Quindi tutto sommato, esatto. E poi c'è il capitolo dedicato sostanzialmente alle sponsorizzazioni, con la previsione di un minimo di procedura, ma solo per le eventuali contratti di un certo livello procedimentale, solo ovviamente per le sponsorizzazioni di un certo importo. La soglia che è stata prevista, non vorrei dire asinata, perché furia di leggere le robe ormai e di scriverle, dovrebbe essere 40.000 euro. Dovrebbe essere 40.000 euro, esatto. E comunque sempre ammessa la trattativa privata diretta per iniziative di importo inferiore ai 40.000 euro. Vi devo dire che le nostre sponsorizzazioni magari raggiungessero questi importi. Insomma. Cioè, sopra però i 40.000 euro c'è proprio un iter procedimentale con l'avviso pubblico, con la raccolta delle offerte di sponsorizzazione, cioè c'è un iter abbastanza complesso. Io ho cercato di sintetizzare, però il documento è abbastanza ampio, quindi magari se avete modo di darci un'occhiata può essere insomma utile anche. E poi ovviamente correggeremo, nel senso che esatto. Ecco, su quello invece dei lavori, forniture e servizi in economia, vi dico subito che le modifiche sono senz'altro meno impattanti, perché l'ambito a cui si applica il regolamento è rimasto assolutamente identico a quello attuale, le soglie di valore sono le stesse di quelle che abbiamo oggi, le parti che abbiamo un pochino affinato alla luce dell'esperienza che stiamo maturando sull'utilizzo di strumenti come il mercato elettronico sono appunto l'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, in cui è stata fatta un po' più di chiarezza sulle modalità ordine diretto e richiesta d'offerta. Se fatta una disciplina un pochino più puntuale e più articolata nell'articolo 8 che riguarda la scelta del contraente, soprattutto con una distinzione più chiara tra quando si compra sulla base di preventivi e quando si compra sulla base di una procedura di gara, perché sono due cose che non sono assimilabili, cioè una cosa sono la raccolta di preventivi, una cosa è una procedura di gara che richiede comunque un minimo di procedimentalizzazione. E su altre cose direi che non abbiamo fatto interventi significativi. Piccoli aggiustamenti, ma niente di significativo, insomma. Sui servizi legali abbiamo recepito le ultime pronunce che distinguono gli incarichi legali dai servizi legali e abbiamo cercato di recepire anche questo aspetto. Però vi devo dire che insomma qui veramente le modifiche sono meno rispetto all'attuale contesto che avevamo, non sono molto. L'abbiamo fatto più per omogeneizzare lo strumento che per un bisogno impellente di modificare il testo. Ecco.
Ma rispetto al passaggio in teredare, rispetto al passaggio in unione, viene prima votato nei comuni, poi in unione, o ognuno
in... Allora, in unione arriverà in ottobre. Perché il 30 secondo me non ce la facciamo, quindi in unione inizierà in ottobre, comune di Carpi in ottobre, Soliere e Campo Galliano non lo so quando, francamente, quindi il primo di fatto che parte Novi.
L'obiettivo penso che sia comunque quello di avere uno stesso regolamento in tutta l'unione, però sempre il problema di eventuali modifiche o necessità che potrebbero, perché viene quasi da pensare che una volta che è in unione, se potesse essere modificato solo lì e poi recepito dai comuni, potrebbe essere più semplice da gestire, perché nella sua evoluzione adesso è talmente corposo che avrà anche un'evoluzione, immagino, in base a quello che accadrà.
Se posso chiarire, allora, quando partirà la centrale unica di committenza in unione? Allora abbiamo previsto che l'Unione utilizzi a quel punto per far le gare il suo regolamento, quindi si disinteresserà di quello che accade nei quattro comuni perché utilizzerà solo i propri strumenti regolamentari, quindi di fatto quello dell'Unione sarà quello che, anche perché se la centrale unica opera in Unione, i comuni però continuano ad avere bisogno di avere questi strumenti perché mantengono degli spazi di autonomia che non confluiscono tutti in unione, cioè l'unione farà la centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture, ma non è detto che il comune di Carpi gli faccia vendere Borgo Fortino o via Trento Trieste, perché non è materia da centrale unica di committenza. Quindi il Comune di Carpi potrebbe decidere di continuare a vendere gli immobili lui o continuare a comprarli lui con le proprie strutture, e ha bisogno di uno strumento regolamentare che gli dica come deve fare. Quindi per le cose che farà l'Unione, quando partirà la centrale unica, userà i regolamenti dell'Unione, quindi si disinteresserà di quello che accade nei quattro enti, però i quattro enti un margine di autonomia lo mantengono, e quindi di questi strumenti devono rimanere sostanzialmente dotati. Quindi l'Unione a quel punto lavorerà sul suo strumento, e quindi quando lo va a modificare il suo. L'idea è sempre quella, ovviamente, di avere possibilmente strumenti allineati, cioè che dicano più o meno tutte le stesse cose. Però non so se ho risposto. Sì, o se no,
la mia paura era il contrario, cioè che dopo ogni modifica dei regolamenti comunali dovesse essere riportata in Unione, si creava un giro continuo di aggiornamenti. Se invece ognuno dopo, cioè sono simili ma non devono essere uguali, a questo punto c'è una differenziazione che permette anche che, non so, un comune si abbassi, faccio un esempio, prima c'erano delle percentuali di agevolazione, un comune potrebbe anche modificarle e migliorarle, ad esempio, senza che debba essere modificato in Unione. Si era detto in presentazione che diciamo, questo strumento serve anche, in base all'esperienza passata, a prevenire problemi o difficoltà che si sono incontrate. Qualche esempio, magari per capire se in effetti è figlio dell'esperienza passata, perché noi abbiamo votato quello sulle forniture, però in effetti quello sui contratti è un documento, insomma, impegnativo da leggere. Quindi magari, se ho capito bene, è un insieme di normative ma anche di esperienze vissute dal Comune che hanno portato a inserire determinate regole. Ecco, in quel senso lì mi chiedevo quanto c'era della nostra storia o quanto invece sono normative di legge che, se ho capito, essendo in evoluzione, poi ci potrebbero portare comunque a doverci aggiornare nel tempo.
Aggiornarci sicuro, perché dobbiamo ricepire le nuove direttive europee sugli appalti, quindi noi l'aggiornamento lo dovremmo fare, però il governo ha tempo fino a maggio del 2016 per fare il recepimento, quindi senz'altro sulla materia degli appalti qualche intervento lo dovremmo fare, ma vi ripeto che questa è una materia che stabile non lo è mai, cioè non è difficile, per quello che su alcune materie ci siamo tenuti su norme molto semplici, proprio per evitare di dover metterci mano ogni tre minuti. Allora, sul fatto che sia frutto delle esperienze, non tanto, mi sento di dire, poi eventualmente Fabiano se vuoi aggiungere, non tanto sulle esperienze esclusive di Novi, perché se deve essere uno strumento condiviso non si può basare sulle esperienze di un ente, si deve basare su esperienze il più possibili trasversali, cioè, perché è chiaro che magari anche, ma lo dico perché Novi su alcuni ambiti è chiaro che ha un'esperienza tutto sommato limitata, Carpi ne ha un'altra, cioè se parliamo, non so, di affidamenti di appalti sopra soglia, l'Unione Carpi non sono comparabili con nessuno degli altri tre, quindi cioè difficilmente a Novi si fanno appalti di lavori o di servizi o di forniture, quindi non può essere solo frutto dell'esperienza di Novi, deve essere per forza, se è uno strumento comune deve essere frutto dell'esperienza di tutti, altrimenti poi però se Fabiano magari vuoi aggiungere qualcosa.
No, come ha detto il segretario, il regolamento dei contratti era parecchio datato e pertanto si è in qualche modo migliorato e uniformato un testo più che comprendesse anche più situazioni e gli aspetti che ha detto il segretario, insomma.
Hanno fatto il loro lavoro, hanno creato un regolamento conforme, poi dopo io dico, visto che c'è da fare tutte le procedure, faremo prima, lo voglio mettere a verbale, fare un comune unico, siamo a posto, no? Poco da ridere, perché comunque se dobbiamo ratificare le unità di soliera di Novi di Capo, cioè alla fine l'area è vasta e quindi insomma è comunque abbastanza uniforme. Grazie. Io chiuderei qua e così andiamo avanti con gli avanzi di bilancio che mi interessano. Grazie.
La cosa che voglio dire, le regole sono sempre importanti, perché ovviamente sono le regole che determinano la correttezza poi dell'operato, quindi le regole sono una cosa importante. Secondo me delle regole condivise in un settore come questo, a prescindere da tutto il resto, sono comunque da auspicare, a prescindere da qualsiasi altra cosa, cioè regole in settori delicati come questi, che ci si comporti nello stesso modo a Soliera, a Campogalliano, a Carpi, a Novi. Forse è un ambito talmente delicato, talmente sempre di attenzione via, che secondo me può essere positivo, ecco, cioè riuscire a avere regole comuni, ecco.
Quello che Boldrini aveva colto del mio intervento era che mi preoccupavo anche dal punto di vista operativo poi della gestione dei regolamenti, perché adesso io non sono più in terredaggine, ma quando tante volte fai la stessa commissione, fai lo stesso regolamento, è chiaro che lì c'è qualcosa che si sovrappone, che probabilmente può essere preso più funzionale avendo un passaggio unico. In questo caso mi ha detto che qualche piccola differenza ci può essere o ci sarà, rimane comunque il fatto che se riusciamo a costruire regolamenti in modo che non debbano fare sempre il giro di tutto il territorio, penso che insomma sia un vantaggio in termini di tempi, burocrazia per tutti, ecco. Al di là del comune unico, ma il regolamento unico, quando può essere gestito a un livello solo, probabilmente anche per lei, per tutti, è più funzionale. È quello il tema di fondo, insomma, era dell'intervento.
Abbiamo cercato di ovviare, come le dicevo, dicendo che quando l'Unione gestirà lei, lo strumento di riferimento diventa unico, cioè nel senso che è il suo, cioè non deve compararsi con gli altri, insomma.
È un regolamento, perdono, scusate, è un regolamento, e sono d'accordo con la dottoressa Messia quando dice che servono delle regole chiare anche a tutta la nostra, cioè secondo me non c'è. Poi l'aspetto politico è che quattro comuni che ormai comanda Carpi.
Concludiamo la prima fase della commissione. Ringrazio la dottoressa Messina e il dottor Michelini. Direi che passiamo all'altro punto, e in questo caso introduce l'assessore Olivetti. Vi ringrazio ancora, buonasera.
Intanto che la dottoressa Pavesi recupera un altro po' di documentazione, comincerei. Allora, dunque, intanto facciamo un attimo di riepilogo su come è maturato il nostro avanzo. Allora, vi ricordate che noi avevamo, e qua stiamo parlando di avanzo libero, quindi quello effettivamente nelle disponibilità dell'amministrazione. Con il riaccertamento ordinario e quindi con il rendiconto 2014 avevamo chiuso il bilancio con un avanzo libero, quindi il bilancio 2014, e lo vedete nel primo prospettino, nelle prime righe che ho fatto, di 564.000 euro. Quindi questo era l'avanzo libero dal rendiconto 2014. L'avanzo libero, insomma l'abbiamo già detto diverse volte, rischio anche di diventare noiosa, è stato rideterminato con il riaccertamento dei residui, il riaccertamento straordinario dei residui, di cui avevamo dato comunicazione in Consiglio Comunale, e a seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'avanzo libero, che era di 564.000, è stato rideterminato, grazie Anna, è stato rideterminato in 625.000 euro. Quindi diciamo che è ulteriormente aumentato questo importo nelle disponibilità dell'amministrazione. Noi abbiamo già fatto due variazioni di bilancio che hanno riguardato questa quota di avanzo libero che abbiamo discusso in Consiglio Comunale. faccio tutta la storia così teniamo un po' tutto il filo. Sono i progetti a cui abbiamo destinato avanzo libero di pochissimo importo rispetto all'importo insomma, complessivo, che è molto più ampio. Sono gli ultimi due progetti che vedete nella seconda tabella, in cui io ho scritto già destinato, cioè praticamente i quaderni della ricostruzione e l'aggiornamento dell'inventario è stato finanziato già con avanzo libero. Esatto, e anche quello sotto, scusate, c'è da riportare già destinato. Ok, quindi partendo da questa situazione, noi adesso andiamo a portare in consiglio comunale una proposta di una prima destinazione dell'avanzo al bilancio 2015. Guardate, in realtà voi sapete che le risorse che noi abbiamo a disposizione per gli investimenti nel nostro bilancio, io parlo sempre al netto del terremoto, che è un altro canale, sono scarsissime, erano i famosi 128.000 euro del piano degli investimenti, su cui abbiamo spesso, insomma, ci siamo spesso confrontati dicendo che sono, cioè se pensate a tutte le manutenzioni che ci sono da fare anche, diciamo così, quotidianamente, sono poca cosa. Quindi noi abbiamo, diciamo così, avuto una sollecitazione da parte dei nostri uffici tecnici per andare a destinare una quota dell'avanzo delle manutenzioni straordinarie. Delle manutenzioni straordinarie che si sono rese ancora più necessarie anche a seguito della nevicata straordinaria che c'è stata il febbraio scorso. Quindi sono quelle voci che voi leggete urgenza di fianco, e sono la manutenzione del verde a cui abbiamo destinato 50.000 euro, la manutenzione della segnalettica sia verticale che orizzontale, la manutenzione dell'illuminazione pubblica e la manutenzione delle strade, che non c'è scritto di fianco urgenza, ma ce lo aggiungete perché tanto non vi devo spiegare niente, perché no. Metticelo pure subito. Urgentissimo, esatto. Guardate, devo dire una cosa riguardo agli impianti di illuminazione pubblica. Voi sapete, ne abbiamo già parlato in consiglio comunale, che c'è un progetto, il nostro ufficio tecnico sta studiando un progetto per l'esternalizzazione dell'illuminazione pubblica per l'efficientamento di tutto il sistema. In questo progetto però bisogna partire da un impianto di illuminazione che non sia completamente disastrato, diciamo così, e quindi diciamo che questi 50.000 euro vanno a riportare l'illuminazione pubblica a quelle condizioni, diciamo, minime su cui si può iniziare a ragionare per impostare un discorso di questo tipo, di esternalizzazione dell'illuminazione pubblica, che, di cui poi, quando il progetto insomma andrà avanti, avremo modo anche di, naturalmente, di discutere in consiglio e in questa commissione. E un'altra cosa la vorrei dire sulla manutenzione delle strade. Urgentissimo, sappiamo anche che 150.000 euro è quasi una goccia nel mare, perché se vi ricordate noi avevamo messo i 500.000 euro derivanti dalle assicurazioni per la manutenzione straordinaria delle strade dopo il sisma, perché se vi ricordate nel 2012, quando avevamo avuto quel passaggio straordinario di mezzi di soccorso, le nostre strade erano assolutamente in una condizione ancora peggiore di quella attuale, se si può dire. Erano 500.000 euro e se vi ricordate non è che ci abbiamo fatto. Però insomma, intanto iniziamo ad intervenire su quello che è ragionevolmente possibile per le nostre finanze. Incominciamo così. Poi dopo sicuramente bisognerà che la manutenzione prosegua anche negli altri anni, quindi poi dovremo fare ragionamenti anche in seguito. Detto questo, volevo anche dirvi che prima che arrivi l'inverno, per cominciare con i lavori di manutenzione straordinaria, noi abbiamo adottato come giunta la variazione di bilancio su questi temi qua, perché gli uffici tecnici ci hanno chiesto, per poter agire insomma in fretta ed urgenza, avendo a disposizione le risorse, di poter agire di giunta, e quindi per questa parte qua porteremo in consiglio comunale la ratifica della delibera di giunta. Quindi parlato di questo che è la somma urgenza su cui non c'era molto margine di discussione, allora, come vedete, l'applicazione totale dell'avanzo che proponiamo è di 467.000 euro, quindi non andiamo ad applicare adesso tutto l'avanzo disponibile. Vorremmo destinare 50.000 euro a una quota parte degli interventi sul polo culturale. Questo perché a fronte di una convenzione con la Fondazione, una parte della realizzazione dei parcheggi della recinzione esterna, come da convenzione, era insomma a carico dell'ente, e quindi in questo modo noi andiamo a terminare un'opera a 360 gradi, diciamo così. Quindi questo è il primo intervento per un po' completare quell'opera lì. Dopodiché un altro tema che per noi diciamo diventa derimente è il tema del Parco della Resistenza. Insomma, penso che tutti voi siate stati nel Parco della Resistenza, e allora c'è un discorso innanzitutto di alberature, che sono, ce n'è una parte molto compromessa, molto danneggiata, quindi in primis un discorso di alberature, ma anche un discorso, non so, guardo Mauro che vive a Novi, anche di proprio un problema ormai che è diventato di fruibilità del parco, perché ci sono i sentieri dissestati, i tombini che sono stati rotti, insomma, e quindi anche un po' lo stato in cui versa il parco ha fatto sì, io lo dico, tanto non è un mistero per nessuno, anche che il parco abbia delle cattive frequentazioni. Quindi quello che vorremmo fare è un intervento destinando una somma importante, anche perché, guardate, è una sollecitazione che ormai ci sta arrivando dai cittadini, ha cominciato dall'inizio dell'amministrazione fino ad oggi, quindi un intervento che ci viene molto sollecitato. Vorremmo fare questo intervento importante, e guardate che 100.000 euro per mettere a posto quel parco, anche qui non sono mica abbondanti, anche con un'azione di chiusura del parco. Quindi vorremmo proprio chiudere, nel momento in cui vengono fatti i lavori, il parco viene chiuso, quindi verrà impedito l'accesso al pubblico nel momento in cui fa i lavori. E in questo modo qui speriamo anche di mettere in campo un'azione di detenzione contro le cattive frequentazioni. Di detenzione. Scusate, sono stanca, di deterrenza contro le cattive frequentazioni. Quindi, insomma, questo non è un progetto di piccole manutenzioni, ma è proprio un prendere in mano complessivamente la situazione del parco. E quindi diciamo che poi di fatto la proposta che noi portiamo nella prossima variazione di bilancio si esaurisce qui. Ci sono tutti dei temi, però, dato che le risorse appunto ce ne saranno ancora da applicare di avanzo, così come ci sarà una parte dell'avanzo dell'Unione, perché se vi ricordate abbiamo insomma già fatto anche questo ragionamento, il riaccertamento straordinario, ordinario e straordinario dei residui, come è stato fatto a Novi, è stato fatto anche in Unione, quindi come si è prodotto un avanzo a Novi, un avanzo si è prodotto anche in Unione, e quindi anche in Unione c'è un avanzo di circa 200.000 euro prodotto dal Comune di, per la quota del Comune di Novi, e quindi insomma anche quello sarà oggetto di ulteriori approfondimenti su come destinarlo. E se vi ricordate, una parte dell'avanzo dell'Unione l'abbiamo applicato per gli equilibri, Abbiamo usato 50.000 euro per il PSC e 100.000 euro invece per ridurre i trasferimenti all'Unione, quindi per alleggerire la situazione. Però insomma alcune cose ve le volevo dire anche su quello che abbiamo sul piatto, anche perché come è stato anche sollecitato da voi legittimamente, penso, in Consiglio Comunale, questo importo straordinario che abbiamo da destinare deve essere secondo noi anche oggetto di discussione, quindi ci piacerebbe portare un po' i temi che stiamo affrontando prima che arrivino in Consiglio Comunale e li iniziamo a mettere sul piatto, insomma, perché si apra un po' il confronto. Abbiamo un discorso su spazi infestati. Voi sapete, il progetto Spazi Infestati è un progetto di partecipazione che è stato fatto dalle nostre associazioni giovanili con il territorio insieme all'architetto Guarino. E la realizzazione degli interventi viene, diciamo così, secondo questo progetto, come è nato e come è stato condiviso dai ragazzi, viene cofinanziata in parte dal comune e in parte dalle associazioni. Quindi nel caso in cui le associazioni poi si impegnino materialmente a firmare e a sottoscrivere il loro impegno economico, il comune, come diciamo concordato, metterà il suo impegno economico. Quindi sicuramente dovremo ragionare di applicare una parte di avanzo su il progetto Spazi Infestati. Se voi, adesso non ricordo se abbiamo affrontato il tema, però per quanto riguarda Spazi Infestati a Sant'Antonio in Mercadello, l'area era quella riguardante il perimetro del Palarotari e gli interventi sono già stati finanziati. L'erba è uno degli impegni che ha preso l'associazione nell'andare a, diciamo, la manutenzione del verde la dobbiamo mettere a punto, però è uno degli impegni che ha preso l'associazione nel, diciamo così, nell'accordo con l'amministrazione. Dopodiché un'altra parte che è spazi infestati sul Parco della Resistenza, pensiamo che possa essere finanziato nell'ambito della riqualificazione del parco, quindi senza destinare risorse aggiuntive. Restano il parco di Rovereto e l'area del centro sportivo di Novi, che erano le altre due aree che sono state oggetto di spazi infestati. E quindi ragioneremo sicuramente di mettere una parte dell'avanzo, ma anche, scusate, non l'ho premesso, ma forse è il caso di dirlo, non è obbligatorio utilizzare tutto l'avanzo quest'anno, perché giusto Anna, possiamo riportarlo negli anni successivi, insomma. Quindi anche in una... Esatto, ci vuole anche il tempo per spenderli, perché seguire tutti i progetti. Dopodiché, come era stato anche sollecitato da progetto comune in Consiglio Comunale o in Commissione, adesso non ricordo, pensare a qualche progetto di sostegno alle imprese e agli esercizi commerciali, perché forse insomma se abbiamo un po' di disponibilità un ragionamento ci pare opportuno farlo anche in questo senso, però diciamo che è ancora tutto a livello di ragionamento e stiamo vagliando insomma diverse idee, diverse proposte che avremo sicuramente modo di discutere. Dopodiché sicuramente dovremmo completare la ex COP. Diciamo che ci sono stati su quel progetto che sicuramente non si andrà a finire prima del 2016, ci sono state un cantiere molto impegnativo, quindi varianti e acquisto di arredi, e quindi per completare quel progetto sicuramente occorreranno alcune risorse aggiuntive. Diciamo che il criterio così che ci siamo dati anche nell'affrontare il tema dell'avanzo è quello di guardare i cantieri che anche abbiamo aperto e chiudere questo mandato amministrativo, perché guardate ormai c'è cioè il 2016 e quindi insomma di cercare di chiudere i cantieri più importanti che abbiamo nel territorio. Lascio le domande tecniche e poi dopo credo che il dibattito politico sarà...
Capisco che la frecciata di dibattito politico era riferito a me, comunque no. Di solito, no, perché sappiamo che per fortuna, dico io, si sta prendendo la strada di un po' di decoro a questo comune, destinare i soldi non solo all'emergenza ma alla prospettiva, quindi direi che a domande tecniche io, bene, dopo dovrete fare la campagna elettorale, è giusto cominciare così, bravi, siete attenti a questo, ok. No, domanda tecnica, io ce l'ho sul Parco della Resistenza, che potremmo tirarlo giù volendo, eliminarlo, no? Quello di Novi, no? Vabbè, ok. No, no, tutto, tanto ci va nessuno, ci vanno solo gli spacciatori la sera. No, sto scherzando, va bene, io domande tecniche non le ho, io se potessi vi saluterei e andrei anche. Sì, perché... Ah, manco 5 minuti, ok. No, perché comunque l'esposizione, quello che volevo dire, l'esposizione è stata molto chiara e efficace, lo dico molto francamente. Non posso lodare troppo un avversario politico, però mi pare effettivamente che, insomma, più chiaro di così. Poi mi domando, anch'io, con 150.000 euro cosa si fa sulle strade. Capisco che però, insomma, questa è la strada da prendere, io sono d'accordo, perché io ero venuto qua pieno di adesso li massacro, perché qua è ora di mettere a posto le strade, di fare queste robe qua, poi le sono trovate lì, va bene.
Boldrini è in commissione, ormai deve arrivare fino in fondo. Sì, no, stasera ha preso lui la presidenza, bisogna che gli porterò un cartellino. No, ti chiedevo, lo stralcio sul Parco della Taverna comprende opere e anche arredi, perché siamo, diciamo, deperimento è anche sui giochi, su queste cose qua, quindi penso che sia complessivo e completo l'intenzione di intervenire. Tutte le varie previsioni di vere cinetica strade riguardano il territorio, quindi da Novi, Sant'Antonio a Rovereto. Diciamo su Rovereto abbiamo, in termini di progetti specifici, il discorso del sostegno agli spazi infestati, se capisco bene, perché dopo il polo culturale qua Novi e anche, diciamo, il completamento dell'ex COP sempre su Novi, quindi diciamo su Rovereto c'è quella piccola parte in sostanza che va su progetti specifici. Quindi se ho capito bene è così. Se capisco bene, la differenza fra 625 e 467 e 68 sono circa 155.000 euro di avanzo che non è stato in questo caso vincolato, che si dovrebbero sommare ad eventuali 200, quindi diciamo un 350 che dovrebbe nel corso di quest'anno, perché non sappiamo ancora se l'avanzo che arriva dall'Unione viene rientra nella nostra gestione del 2015 o se diventa un avanzo da utilizzare nel 2016. Io chiedo questa conferma.
Allora, dunque, l'avanzo dell'Unione sono 200.000 euro, sono 240, esattamente 248.000 euro. E poi, chiaramente, diciamo che li utilizziamo effettivamente per gli investimenti di Novi al netto di quelli che sono, ad esempio, tutti gli investimenti che occorre o tutte le eventuali ulteriori necessità che vengono in Unione, investimenti dell'Unione, faccio gli esempi, progetto di revisione della server farm, quindi di tutto il sistema informatico del comune, gli acquisti degli arredi scolastici, gli ausili per i bambini disabili, cioè ci sono una serie di investimenti che vengono fatti anche in Unione e che insomma vengono anche avanti man mano nel corso dell'anno. Però ciò non toglie che comunque l'avanzo, sia quello dell'Unione sia quello del Comune, può essere sia applicato quest'anno, infatti già i 150.000 euro dell'Unione li abbiamo applicati già agli equilibri di bilancio, però è una scelta dell'amministrazione, cioè casomai di poter temporeggiare per vedere quali sono le necessità più impellenti per poi decidere anche in modo più oculato come destinare queste risorse, che poi diciamo che tra il comune e l'unione, cioè diciamo lasciarli in unione aspettando di applicare per vedere se ci sono delle esigenze oppure utilizzarli tutto sul bilancio del comune, poi rimpinguare di nuovo l'unione, cioè da una parte togli, da una parte metti, quindi cioè, non fa così tanta differenza, è più una scelta gestionale di dire aspettiamo di vedere insomma quali altre necessità vengono avanti. Non so se mi sono spiegata bene o se insomma
la necessità di fare degli acquisti, delle, non so, qualche arredo, qualche cosa che possa servire della scuola, sicuramente questo avanzo andrà destinato e impiegato dall'Unione. Viceversa, se da parte dell'Unione non c'è questa necessità, ma dall'amministrazione emerge una sua necessità sul territorio per i servizi, che possono essere anche questi, rimpinguare per le strade, rimpinguare per il verde, cioè è a discrezione di chi ha e chi manifesta la necessità per primo, diciamo. Oppure, come diceva anche l'assessore, può anche essere che venga mantenuto per l'anno prossimo, perché poi usare l'avanzo, prima non scherzavo quando dicevo corrono anche i tempi per spendere, perché ormai siamo a fine anno. Bandire la gara, tutta la procedura contrattuale porta via qualche mese. E con le normative contabili che ci sono oggi vigenti occorre soppesare bene se affrettarsi, fare una corsa per poi non arrivare ben alla fine della corsa, oppure partire all'inizio dell'anno prossimo e quindi c'è un anno davanti, insomma si va un po' più tranquilli forse, credo, dal mio punto.
Il tema era per capire in termini di risorse cosa abbiamo. È chiaro che penso che sia un valore stimato ad oggi?
Sì.
Più o meno. Quindi diciamo abbiamo l'incognita delle spese che potremmo dover sopportare in Unione da qui a fine anno.
Sì,
e poi chiaramente uno lo richiede nel momento in cui pensa di utilizzarlo. Quindi è chiaro che rimane depositato presso l'Unione. E non avendo ancora completato quello che abbiamo presso il nostro comune, può essere richiesto quest'anno o l'anno prossimo. Quindi il concetto è chiaro. È evidente che se ci mettiamo a sedere e ragioniamo di necessità, ne troviamo anche di più dei soldi che abbiamo. Quindi il problema di sapere per cosa spenderlo non esiste. Esiste un problema di tempistiche una volta che c'è la volontà politica di farlo e chiaramente di mantenere anche un minimo di riserva, perché chiaramente capitano anche eventualità non previste. Però il problema di sapere dove spenderlo non c'è, c'è solo il problema di quando e se.
Bisogna solo selezionare tra le mille necessità.
Quindi io non, in commissione cerco sempre di non fare interventi politici, però colgo quello che è stato detto in presentazione, cioè che si è colta la sollecitazione dell'opposizione, tra cui il progetto comune, di ragionare su alcuni aspetti quali quello dell'economia, perché l'economia, perché comunque bene o male, perché un cittadino resti in un comune ha bisogno di servizi, ha bisogno di lavoro, insomma diversamente la terza cosa è la proprietà, se uno ha una casa qui, però se non ha una casa qui, non ha lavoro qui, non ha i servizi qui, è chiaro che è uno di questi fattori appunto quello del sostegno al mondo del lavoro. Quando tu chiedevi, dicevi prima, ce n'avevi fatto che si è colta la nostra sollecitazione e che si ragionerà su questo, ti chiedevo, intendi dire che farete delle proposte o che ne vorrete discutere in termini di proposte prima che vengano portate in consiglio? Cioè, ti riferivi al consiglio o a una discussione prima del consiglio?
Useremo gli strumenti che ci sono, quindi le commissioni consigliari e il consiglio comunale. Non so che altri.
Mi chiarisco. Parleremo di proposte da votare o parleremo di disponibilità a ragionare prima che venga indirizzato l'importo a un progetto specifico? cioè quando dici ci stiamo pensando, ti riferisci al fatto che porterete voi le vostre proposte o che in commissione chiederete anche o aprirete una discussione sulle proposte?
La Giunta? No, no, ora no, la Giunta presenterà le proprie proposte, cioè è come ogni altro progetto che si è presentato, la Giunta propone le proprie idee alla discussione, poi ci sono degli strumenti, non ve lo devo mica dire io, ci sono degli strumenti di partecipazione in Consiglio Comunale e sta a voi utilizzarli, cioè insomma aprire un dibattito in Consiglio Comunale lo sappiamo come si fa. Credo no? Cioè, io ti rispondo così, Fabri, cioè, per aprire la discussione ci sono le mozioni e gli ordini del giorno e poi se tu parli di una discussione politica non è questa la sede per chiederlo, assolutamente no.
No, era proprio una domanda più tecnica, sì. Nel senso che sta lì, tra virgolette, adesso a chiedere e magari approfondire il tema sugli impianti di illuminazione pubblica, se questi 50.000 euro conviene spendere adesso per riparare il minispensabile oppure tipo iniziare già un progetto di miglioramento efficientamento energetico in house oppure bisogna proprio esternalizzare. Queste secondo me sono più domande da consiglio, sì, che da commissione, ok? Infatti io ho più domande del genere che sinceramente, come anche manutenzione strada, 150.000 euro, come è stato detto anche prima, è veramente molto poco, non si rischia di tappare semplicemente solo delle buche e magari che non convenga un attimo tenerli lì e spendere 400 di nuovo tutta una botta per fare veramente una cosa che duri nel tempo e non che purtroppo, come sta vedendo adesso, serve giusto per qualche mese. Insomma, sono più come osservazioni da consiglio che da commissione, ecco. Quindi io molto sì, il dato che sosteneva anche Fabrizio, che volevo chiedere conferma anch'io, che era 160 più o meno più 200.000 di ancora di avanzo eventualmente a gestire o 2016 o 2017. Direi che altre cose non ne ho.
Allora, sono le 8:23, si concludono i lavori della prima commissione. Ringrazio i consiglieri, la dottoressa Olivetti e Pavesi. Buona serata a tutti.